parla sia degli inizi della chimica moderna, ma anche della fisica moderna, cioè di quella parte della fisica che riguarda la struttura atomica e il comportamento chimico-fisico delle molecole. Ecco, cioè, la fisica va dalle particelle elementari alle molecole. Una zona grossa riguarda questa parte, diciamo, chimico-fisica della struttura della materia.
Però, diciamo, si parte da questa storia diciamo, di un ambito che è quello del misticismo e dell'esoterismo, che solitamente viene messo in antitesi alla scienza. Invece lei racconta come questo abbia avuto un senso anche nel progresso scientifico.
Certo, abbiamo avuto un senso, si è pian piano trasformato, adattato e poi ne ha risentito l'influenza positiva, ecco.
Raccontami un po' com'è andata, in grandi linee.
Com'è andata? Io a tempo fa avevo scritto un libro che avevo pubblicato Borinieri in due volumi grosso di storia della chimica. Poi ho scritto altri libri, ma tutti in lingua straniera, quindi in Germania, in Inghilterra e in Francia. Poi ero stato per tanti anni professore a Parigi, quindi andato via da Firenze. Quando sono tornato, molti colleghi mi hanno detto: scusa, ma tu in quel libro avevi accennato alle origini della chimica, a come era nata la chimica moderna, e soprattutto c'era un capitolo abbastanza lungo in questo libro, perché non cerchi di farlo diventare un libro? E io, essendo ormai un pensionato, dici, ma ora ci provo, e così mi sono avviato in questa avventura. Nel frattempo però stavo scrivendo un altro libro che sta uscendo adesso in Inghilterra, di cinetica chimica. Questo è un vero e proprio libro di chimica, quindi ho alternato le due cose insieme, mescolando insieme.
Senta, questo libro racconta sostanzialmente la storia di un paradosso, mi corregga se sbaglio, cioè che lavorando anche con un metodo non scientifico si può arrivare a favorire il progresso
Perfettamente,
scientifico.
perfetto. Ma questo l'avevano capito già, l'aveva capito anche Lavoisier. Lavoisier diceva: non necessariamente i nemici della chimica dicono delle sciocchezze, perché a parte di quelle loro sciocchezze si sono servite a trasformare la chimica.
E
Eh?
questo
Questo è un.
cosa ci insegna rispetto invece alla contemporaneità in cui,
Ci
insomma,
insegna che
spesso,
quello che conta.
finisco la domanda, mi scusi, spesso i recinti sono molto
Secondo me
staccati, no?
quello che ci insegna è che i dati sperimentali sono quelli che contano. Non c'è nulla che si possa opporre agli esperimenti che si fanno in laboratorio. Io vi ricordo che il mio professore, quando ero ragazzo, diceva sempre: ricordati che i fatti sono più duri del ferro. Cioè, i fatti, voleva dire, dicendo i fatti, voleva dire gli esperimenti che si fanno in laboratorio sono più duri del ferro, il che è vero. Cioè, sono questi che sono la struttura portante della chimica moderna e anche della fisica moderna, di buona parte della fisica moderna, perché l'altra parte non le parlo, perché ovviamente riguarda le particelle elementari. Pronto?
Ci sono. Viviamo in un'epoca eccezionale dal punto di vista delle scoperte che si fanno, del progresso che c'è quasi quotidianamente rispetto a tante cose. Pensiamo al bosone, per dirne una, nemmeno tanto recente, ma insomma siamo davvero in una fase straordinaria di
Sì.
scoperte e di
Ma tenga
conoscenza.
presente che il bosone di Higgs ha la stessa base filosofica di buona parte della chimica, cioè dire quella di credere che tutto derivi da un'unica cosa, da un'unica idea iniziale e che da quello sia nato il resto. I buchi neri sono un pochino lo stesso risultato. I buchi neri sono quelli che fanno vedere come da una particella che si è divisa in due, di cui una partita fuori e una rimasta all'interno del buco nero, sia nata buona parte delle idee della fisica moderna, buona parte, tra cui uno è il bosone di Higgs, perché il bosone di Higgs è quello che ha dato la massa alle particelle che sono uscite fuori e anche alle altre particelle, ha creato di colpo particelle e antiparticelle che non c'erano prima.
Quindi noi viviamo in un'epoca straordinaria di grandi scoperte, ma c'è nel passato un'epoca che lei paragonerebbe a questa, quantomeno dal punto di vista de delle grandi e straordinarie scoperte, l'intensità.
Io finora ho scritto un libro sulla meccanica quantistica. Secondo me le origini della meccanica quantistica sono state così esplosive come quelle della chimica. Nello spazio di tempo di pochi anni, Max Planck, che Dirac e Heisenberg hanno dato delle idee che non esistevano prima. Hanno creato nuovi paradigmi della fisica che si sono trasformati poi di colpo in nuove realtà della fisica moderna.
E nel passato più remoto?
Secondo me un'esplosione ancora più impressionante di quelli della chimica, trasformatosi dall'alchimia in chimica. La meccanica quantistica è stata una rivoluzione più incredibile che uno possa pensare.
Senta, nel passato più remoto?
Non ho capito.
No, dico nel passato più remoto, quale periodo le sarebbe piaciuto vivere dal punto di vista dell'effervescenza, diciamo, appunto.
Ah, il periodo alessandrino secondo me è stato un periodo meraviglioso della cultura. Se si ricorda che ad Alessandria, nello spazio di tempo di 25 anni, sono comparsi i personaggi più importanti che hanno creato le idee nuove, da Tolomeo ai matematici, i geometri, perché la geometria, come le sa, in quel periodo non c'era l'algebra, quella che contava era la geometria. Loro hanno creato una geometria di una potenza incredibile, nella quale ha creduto anche Galileo, e hanno creato anche delle idee che poi sono state quelle che hanno dato origine alle battaglie che Galileo e gli altri fisici come Huygens hanno avuto contro l'idea delle maree. Ve le dico perché. Perché nella fisica alessandrina era comparso il fatto che c'era qualche cosa di invisibile che faceva muovere le cose. Le faccio un esempio. C'era uno di questi filosofi, si chiamava Tolo qualche cosa, non me lo ricordo bene, il quale diceva: prendete l'esempio di una freccia. Una freccia, se uno la lascia cadere, casca in terra. Però se voi la tirate con l'arco non casca, perché non casca? Chi le dice di non cascare? C'è una mano che dal dietro che la regge nello spazio? E capisce, sì, ho trovato qual è la mano che la regge, è il moto che la regge nello spazio. Queste idee poi sono diventate parte importante della fisica moderna, ma sono nate proprio nel periodo dell'alchimia.
Senta, un'ultima domanda. Un'ultima domanda rispetto ai periodi del passato. Cioè, nel passato, lei appunto riporta anche tutta la vicenda dell'alchimismo arabo, no? De, poi gli umanisti, gli scolastici, il Medioevo, ma ancora nell'età moderna e fino alle soglie dell'età contemporanea.
In particolare a Vicenna e Averroè,
È
io ho
certo.
cercato di dare importanza soprattutto ad Averroè, che è stato quello che aveva interpretato Aristotele nel modo giusto.
E tu, diciamo, in questo lungo periodo della nostra storia, anche storia culturale, l'intellettuale riusciva a tenere dentro tante discipline, no? Per cui dalla filosofia. Oggi non è più così, siamo in una fase di sapere molto
Ora non
parcellizzato.
siamo più così,
Secondo
ora
lei è
siamo
un
troppo
rischio o è
specializzati.
un vantaggio?
Secondo me, sotto molti aspetti, io ho cercato sempre di tenermi un po' fuori da questo rischio di abbracciare più cose. Difatti, ho fatto fisica, chimica, biologia, però secondo me è inevitabile, perché è cresciuta troppo, la scienza è cresciuta troppo, non si riesce a reggere la competenza di tutto. Soltanto pochissime persone riescono ancora un pochino a metterla insieme.
Ma non c'è il rischio che poi si creino delle nicchie di linguaggi specifici che non
Ma è
dialogano tra di
sì.
loro?
Certo, però è inevitabile. Quando c'è tanta roba da mangiare, una parte bisogna lasciarla fuori.
È un po' come l'entropia.
L'entropia è un fatto diverso, che l'entropia è quella che dice che tutto può accadere, che prima o poi accadrà. Infatti c'è un capitolo nel libro in cui cerco di spiegare come, no, non in questo, in quello sulla meccanica quantistica, come un grande esperto di entropia, che era stato Gibbs, ebbe l'idea di dire: è vero che c'è la possibilità che qualche cosa di incredibile accada, per esempio che un marziano arrivi, però noi non possiamo escludere che esiste il marziano. Cioè, dire, l'entropia è la possibilità di credere nel futuro, nel non realizzabile, nel non concretizzabile, che si concretizza a un certo momento.